Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Benvenuti, benvenute amici ed amici sportivi a Forza Napoli sempre dalle 12 alle 13 e poi dalle 13 alle 14 Marte Sport Live, due ore tutte azzurre sulla vostra emittente preferita Radio Marte, che rinfresca la vostra estate nonostante la temperatura torrida, anzi torridissima, di questo 19 di luglio. Per cercare di rinfrescarci le idee ovviamente saremo in filo diretto con Di Maro, dove il Napoli sta completando la prima parte della preparazione estiva, rush finale fino a domenica, questa sera la squadra in piazza per essere presentata coram populo. Per noi nel romitaggio azzurro del Nord Italia c'è Gianluca Gifuni, che ci informa immediatamente sulle ultime novità, sull'andamento dei lavori della mattinata, ed è già in compagnia dei primi protagonisti. Potete seguirci, lo ricordo, anche sull'183 o sulle varie configurazioni del digitale terrestre. Mario Palligiano coordina l'abilissima regia. Buongiorno Gianluca, qui a Napoli stiamo morendo di caldo, stiamo sudando anche l'acqua del battesimo, c'erano 37 gradi esterni nel parcheggio di Radio Marte a Capodichino, lì direi che la temperatura probabilmente, lo spero per voi, è più amena.
Purtroppo Peppe, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori e telespettatori. No, non posso aiutarti, perché qui non saranno 37 gradi, ma probabilmente 32-33 sono, e sotto il sole, dove siamo in questo momento, si suda da fermi, quindi ti lascio immaginare quale sia la situazione, per cui non siamo messi molto meglio rispetto a voi. Però il Napoli, che si è allenato sotto questo sole e con questo caldo, lavoro intenso dal punto di vista atletico, c'era anche Osimhen, non c'era Anguissa questa mattina, oggi pomeriggio nuovo allenamento, questa sera come dicevi alle 21, perché alle 20:30 comincerà l'evento, però ci sarà per mezz'ora di musica, dalle 21 la squadra sarà presentata sul palco di Piazza Madonna della Pace al centro di Maro. Questo è il programma di oggi. Noi siamo con Cosimo Silva, inviato di Mondo Napoli, qui a Di Maro per il ritiro del Napoli, oggi nono giorno di ritiro che terminerà domenica in serata, nella prima serata dopo un doppio allenamento che ci sarà anche domenica, prima della partenza per Napoli. Cosimo Silva, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, allenamento questa mattina quasi esclusivamente atletico per la squadra di Spalletti e di Conte, come mi è venuto Spalletti non lo so.
È stata una reminiscenza del passato. Beh, la prima parte dell'allenamento è stata fatta a porte chiuse, dove il Napoli ha lavorato molto sulla tattica e sul posizionamento dei giocatori in campo, infatti abbiamo visto volare il drone, quindi probabilmente hanno lavorato sul posizionamento dei calciatori in campo. Nella seconda parte dell'allenamento, che poi è stato fatto a porte aperte e quindi visibili a tutti, il Napoli ha lavorato su ripetute per quasi 50 minuti. I calciatori hanno corso in gruppi senza mai fermarsi. Quelli che sono sembrati più in forma sono stati Khedira, Mazzocchi sembra Robocop, cioè è instancabile, non ha ceduto il fianco nemmeno per un secondo.
Ecco, devo dire che Khedira numero uno e Mazzocchi numero due sono i giocatori che in questi 9 giorni dal punto di vista atletico hanno avuto le performance migliori dal punto di vista proprio del tempo nel percorrere i 200 e 300 metri in queste ripetute.
Sì, sono quelli che fisicamente hanno risposto meglio, anche lo stesso Mario Rui non ha ceduto mai il pasto, e tra questi c'è stato Osimhen, che è stato quello più acclamato dai tifosi, ha anche salutato i tifosi presenti, ma si è allenato benissimo, ha risposto a tutte le sollecitazioni di Gianluca Conte, di tutto lo staff tecnico che era lì per monitorare le loro performance, e alla fine dell'allenamento sono stramazzati tutti al suolo, stanchissimi, anche perché, come hai detto tu prima, era una giornata molto molto calda.
bilancio di questi primi 9 giorni, a 2 giorni dalla fine del ritiro, si può già fare? Ci sono promossi e bocciati, per esempio Lindstrom è sicuramente uno dei bocciati da parte di Conte, e l'altro è Østergaard. Possiamo dire che Lindstrom e Østergaard certamente non giocheranno nel Napoli del prossimo anno.
Ma ci sono anche due trattative ben avviate per questi due calciatori. Lindstrom sembra molto vicino all'Everton, mentre Østergaard al Rennes, quindi sono due calciatori destinati probabilmente a palcoscenici di calcio estero. Ci sono anche alcuni come Gaetano e altri giocatori che sono in valutazione e che potrebbero non far parte della rosa della prossima stagione del Napoli, che si avvia ad iniziare da qui a poco. Sarà molto indicativo invece il ritiro di Castel di Sangro, perché ritorneranno tutti i giocatori che sono stati impegnati con la nazionale, e lì probabilmente vedremo il vero Napoli che Conte sta pensando di schierare in campo alla prima giornata.
Molto probabilmente a Castel di Sangro il buon Conte avrà a disposizione l'attaccante della squadra del futuro, e cioè Lukaku, perché in questo momento il Napoli praticamente gioca senza attaccante. Si allena e prepara la nuova squadra anche tatticamente con un attaccante che poi non giocherà in maglia azzurra.
Oggi ci sono Khedira e Simeone, che diciamo attualmente sono tra i due in rosa. Poi c'è Osimhen, che fin quando la trattativa non è chiusa col Paris Saint-Germain è un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, e probabilmente stasera sarà anche presentato insieme a tutti gli altri. Si sta allenando regolarmente, quindi da qui alla chiusura del ritiro di Di Maro probabilmente Osimhen rimarrà, e rimarrà come l'attaccante del Napoli. Poi vedremo a Castel di Sangro da qui a qualche giorno se accadrà qualcosa. Lukaku sta aspettando il Napoli, quindi questo è risaputo, e vedremo cosa accadrà da qui a breve, a giro a qualche giorno.
Grazie a Cosimo Silva, inviato di Mondo Napoli a Di Maro per il ritiro del Napoli, 9° giorno. Grazie Cosimo.
Grazie a voi e grazie a Radio Marte.
Peppe, in attesa di altri ospiti ti chiedo, ma secondo te nel cambio Lukaku-Osimhen il Napoli ci guadagna?
Io credo che Osimhen sia uno dei 5 attaccanti più forti del mondo, da qualsiasi profilo si guardi, l'atletismo, la destrezza. È difficile trovare 4 giocatori più forti di Osimhen. Lukaku è un ottimo attaccante, probabilmente ha dato quel che doveva dare di importante al calcio, però credo che da questo punto di vista potrebbe essere anche l'uomo giusto al momento giusto, nel contesto giusto, ovviamente in un'operazione in cui anche l'aspetto economico ha la sua rilevanza, perché tu prenderesti comunque un attaccante di valore internazionale a cifre anche di ingaggio decisamente inferiori a quelle di Osimhen. Certamente però Lukaku è un pronto all'uso di altissimo livello, ma da questo punto di vista Osimhen è nettamente superiore. Ma Osimhen appunto ha un altro destino. D'altra parte anche in conferenza stampa Conte era stato chiarissimo, no? A Palazzo Reale aveva dichiarato incedibile Kvara e aveva detto su Osimhen ci sono degli accordi eccetera. Ecco, a questo proposito facciamo interagire anche i nostri radiotelespettatori. Brunello per esempio si domanda perché cedere Østergaard, che secondo me è stato non sfruttato e distrutto nell'autostima dagli ultimi 3 allenatori, e se ci sono news su Lukaku pare che la richiesta sia di 45 milioni, mi sembrerebbe francamente eccessiva, almeno dal mio punto di vista.
Beppe, insomma, dopo Lukaku Osimhen, su cui torneremo certamente, chiacchieremo un po' con l'inviato del quotidiano Roma qui a Di Maro, Salvatore Cagliazza. Buon pomeriggio Salvatore.
Buon pomeriggio a tutti.
Lindstrom e Østergaard sono certamente i 2 bocciati di Conte. Ce n'è qualcun altro di bocciato?
Ma penso che ci sia Mario Rui, ma si è autobocciato, perché ha voglia, come ha detto, ha confermato il suo manager, di tornare in patria, no? Dopo 8 anni, di voler andare a giocare in Portogallo, e quindi credo che anche lui si sia autoeliminato da un modulo che non lo vede proprio consono al ruolo che dovrebbe fare, perché eventualmente si dovesse giocare con il 3-4-2-1, a sinistra c'è Spinazzola, eventualmente Oliveira come braccetto di sinistro, quindi è un po' fuori ruolo. Col 4-3-3 va bene, ma penso che con questo 3-4-2-1 o 3-4-3 andrebbe in difficoltà, quindi anche lui potrebbe andare via. Lindstrom sembra che l'Everton voglia fare sul serio per acquistarlo, non ai 28 milioni che ha speso il Napoli con la formula dell'obbligo di riscatto con l'Eintracht di Francoforte, e Østergaard credo che anche lui vada via perché c'è folla davanti a Meret, e quindi credo che anche lui troverà un accordo con la prossima squadra.
E ha rifiutato il Rennes, squadra francese, Østergaard, dice che altre mire, insomma altri propositi.
Sì, eventualmente poi dovesse restare, si vedrà a gennaio, ma credo che Manna stia lavorando affinché si possa liberare qualche casella difensiva, anche perché Østergaard potrebbe andare addirittura in tribuna, neanche in panchina, considerato che c'è sempre solo una partita a settimana.
È piaciuto Oriali ieri nella presentazione sul palco di Piazza Madonna della Pace dei collaboratori dello staff di Antonio Conte?
Sì, credo che la qualità e la signorilità di questo dirigente non si discutono. L'avessimo avuto l'anno scorso, molto probabilmente non sarebbe finita come è finita. Il Napoli aveva bisogno di una figura iconica come Lele Oriali, che va a sostituire, no? Ci ha detto ieri che cosa farà, è il coordinatore della prima squadra, quindi qualsiasi problema i giocatori avranno, compreso l'allenatore, ci sarà lui a fare da filtro con il club. L'anno scorso non c'era, farà quello che faceva praticamente Giuntoli quando era direttore sportivo del Napoli.
Grazie a Salvatore Gaiazza, buon lavoro.
Grazie a voi.
Buon lavoro al collega inviato del quotidiano Roma qui a Di Maro. Peppe, per il momento è sì. Tutto, ci risentiamo tra poco, restiamo in collegamento. Linea allo studio.
Sì, allora Gianluca, naturalmente continueremo, voglio dire, ad avvicendare le opinioni e i pareri. Devo dire che sul tema Mazzocchi c'è una certa unanimità di consenso da parte dei nostri radiotelespettatori. Intanto possiamo, lo dico alla regia, contattare Stefan Schwok, così lo facciamo intervenire. Ovviamente tutto questo subito dopo il primo break pubblicitario, proprio pochi istanti di pubblicità, e torneremo appunto con Stefan Schwok perché vogliamo il suo illustrissimo parere sull'attacco in modo particolare del Napoli firmato Antonio Conte. Forza Napoli sempre fino alle 13 in compagnia anche da Gianluca Gifuni, che è collegato con noi in diretta da Di Maro, dove sta seguendo nel dettaglio la preparazione degli azzurri, e poi dalle 13 alle 14 Marte Sport Live per tutti gli aggiornamenti, ma anche per i vostri pareri, commenti ed interazioni. Buongiorno, sono Domenico, io con Osimhen farei la stessa operazione come con Ibra all'epoca dell'Inter, prendere un centrocampista buono più un attaccante di valore. Ciao e forza Napoli. Andando via Osimhen, questo è un tema molto interessante sul quale vorrei coinvolgere anche Gianluca, ce lo propone Sergio. Andando via Osimhen, secondo voi la squadra come qualità, personalità è migliorata rispetto all'anno scorso? Non si poteva fare uno sforzo per trattenere Osi, che è il vero fuori classe, e vendere Kvara? Si realizza anche una plusvalenza maggiore e il sostituto lo si trova. Quesito molto 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 interessante. Io credo però, paradossalmente, così do il mio parere, poi sentiamo quello di Gianluca e se è pronto anche quello di Stefan Schwok, allora Gianluca mi permetti, dico prima la mia. Secondo me mentre Osimhen è più fungibile, cioè trovare un attaccante con le sue caratteristiche tutto sommato non è impossibile, Kvara secondo me ha la potenzialità di un fuoriclasse e il Napoli fa bene a puntare su di lui per il futuro. Questo è il mio parere, ma ben più autorevole sarà certamente il parere di Stefan Schwok, che salutiamo, diamo il benvenuto a Forza Napoli Sempre, e ti chiediamo appunto subito, come appunto si domandava il nostro radiotelespettatore, meglio sacrificare Osimhen o Kvara per il grande Napoli?
Ma avete detto già tutto voi, no? È logico che quando tu metti sul mercato un giocatore che fai gol che ha fatto Osimhen, le cifre sono diverse. Però secondo me Kvara ha il DNA di quello che può sempre migliorare, perché può darti tante soluzioni specialmente durante la partita, mentre Osimhen è uno solo. Parliamo di due grossi campioni, ma io avrei fatto la stessa scelta, avrei scelto di tenere Kvara e avrei dato via Osimhen, anche perché Osimhen il sostituto, come hai già detto te, lo puoi trovare molto più facilmente e l'hanno già individuato.
Sì, e Lukaku pensi è il nome che va per la maggiore, che sia il profilo giusto, o è uno che a me dà l'impressione di aver dato il meglio di sé e che probabilmente ormai è un po' ai titoli di coda, però potrebbe fare comodo al Napoli? Ecco, qual è la tua percezione, Stefano?
Ma ha dato il meglio di sé e l'ha dato proprio con Conte all'Inter, quando hanno vinto il campionato insieme. Io penso che lui è un giocatore che deve allenarsi a 1000 all'ora tutti i giorni per poter rendere il massimo, e non è un caso che lo abbia fatto proprio con Conte, perché è uno che gli allenamenti sono molto duri, se non dai il massimo non scendi in campo, e Lukaku sa che per lui è un'opportunità importante sia Napoli sia Conte, perché è un binomio che dal mio punto di vista lo faranno esplodere e rendere al massimo, anche perché non è un giocatore vecchio, è un giocatore che alla fine dei conti i 20 gol alla fine dell'anno li fa sempre. L'anno scorso, se dobbiamo trovargli in difetto, è stato poco decisivo nelle partite che contano, ma di questo lo dicevano anche di Osimhen il primo anno, no? Poi il secondo anno invece ha fatto gol importanti. Io penso che Lukaku a Napoli possa fare molto bene.
E peraltro, se posso interpretare il tuo pensiero, e poi coinvolgiamo anche Gianluca Gifuni ovviamente da Di Maro, il fatto che il Napoli non giochi le coppe europee per un atleta con le caratteristiche di Lukaku può essere anche, lo mettiamo tra grandi virgolette, un vantaggio, no? Cioè applicarsi ad una sola partita alla settimana può rendere devastante il contributo di Lukaku.
Ma guarda, vi do due dati che già saprete, no? Giusto magari per qualche spettatore che non lo sa ancora. Conte all'Inter, Inter fuori dalle coppe, Conte vince lo scudetto. Conte al Chelsea, Chelsea fuori dalle coppe primo anno e vince lo scudetto. Insomma, sono dettagli che alla fine contano molto. Antonio è un allenatore che, quando ha a disposizione e ha questa possibilità di allenare la squadra 7 giorni su 7, diventa molto pericoloso. Lo è sempre, perché è un allenatore che è un vincente e determina molto, però quando può lavorare tutta la settimana con tranquillità diventa molto pericoloso.
E Gianluca, allora coinvolgiamo anche te in questo ragionamento. Mi sembra che le parole di Stefano siano molto importanti, eh? Fotografano anche un obiettivo, cioè è un Napoli da scudetto con Conte, dice Stefan Schwok, e io sono d'accordo con lui.
E nel frattempo, io prima di addentrarmi nell'analisi, volevo mostrarvi attraverso il canale digitale Osimhen e Gaetano, che sono impegnati alle firme e alle foto con i tifosi sul palco del villaggio allestito all'esterno del campo di Carciato. Vedete, mi auguro che riusciate a vedere bene le immagini di Osimhen che firma insieme a Gianluca Gaetano le maglie ai tifosi, che scatta fotografie. Dammi l'ok, Peppe, se le immagini sono chiare,
perfette, sono perfette, vai.
Ecco, e allora credo che sia l'ultima firma di Osimhen, restiamo ancora da questo punto di vista. Ma guarda, io me la cavo con la funzionalità. Per me un giocatore come Lukaku con Conte è più funzionale di Osimhen, pur essendo Osimhen un crack, un giocatore devastante, però io credo che per il gioco di Conte, e quello che stiamo vedendo anche negli allenamenti in fase offensiva, per esempio ieri ci sono stati due allenamenti in cui insomma un collaboratore di Conte, con una di quelle palle di gomma grandi che si usano in palestra per fare il Pilates, per intenderci, tra le mani, con un attaccante boa, Simeone Osimhen all'occorrenza, ieri durante l'allenamento, spalle alla porta al limite dell'area, si piazzava con questa palla il collaboratore alle spalle dell'attaccante. L'azione partiva dal centrocampo, in questo allenamento, dai il vai, palleggio, verticalizzazione, e poi l'attaccante con questo blocco alle spalle di questa palla di gomma doveva o girarsi e tentare di andare in porta, o soprattutto fare sponda per l'inserimento di un centrocampista e di un trequartista. Questo è quello che Lukaku sa fare molto bene,
certo,
ed evidentemente certo, dagli allenamenti che stiamo vedendo adesso con Conte in fase offensiva ci rendiamo conto che questo è quello che vuole Conte nel gioco della sua squadra, per cui probabilmente Lukaku può servire a Conte più di quanto non possa servire Osimhen.
Volevo chiederti così, Gianluca, e abbiamo sempre con noi anche Stefan Schwok, hai usato prima un'espressione molto bella, molto poetica, l'ultima firma di Osimhen, che mi sembra in qualche maniera anche un voler chiudere poi la vicenda. Secondo te siamo ai saluti, quindi con il ritiro di Di Maro finisce l'avventura azzurra di Osimhen, e magari a Castel di Sangro potrebbe arrivare già Lukaku per cominciare a lavorare con Conte?
Allora, Calenda, che è il manager di Osimhen, è ancora a Parigi e sta interagendo con De Laurentiis via web, via mail, via a web. Distanza. Tanto non c'è bisogno di molte chiacchiere o molti aspetti burocratici. O sì o no, la cifra è quella, si accetta senza contropartite e si chiude. Poi se la vedono a Napoli con Osimhen che va direttamente a Parigi. Io credo che sia l'ultima firma, perché a Castel di Sangro ci sarà Lukaku ed è anche auspicabile per due motivi: uno tecnico tattico, perché a 15 giorni dalla prima uscita ufficiale con il Modena in Coppa Italia, a 20 giorni dall'inizio del campionato, Conte ha il diritto e il Napoli ha il dovere di darglielo l'attaccante che giocherà nella prossima squadra. Deve allenare la squadra con l'attaccante che giocherà il prossimo anno, altrimenti è troppo tardi. Numero due, i tifosi, che in questo momento, nonostante la gioia nella firma di queste maglie con Osimhen, vedete c'è molta gente, ve la mostro, ma non tantissima. Credo che l'entusiasmo con Osimhen sia stato inferiore alle attese. Perché? Perché in tanti hanno metabolizzato ormai già da tempo la sua cessione, per cui un nuovo giocatore, un nuovo attaccante rappresentativo come Lukaku potrebbe riaccendere un altro po' di passione nei napoletani, e quindi a Castel di Sangro Lukaku credo che sia la ciliegina sulla torta di Conte.
Molto bene, allora Gianluca, ci risentiamo tra un po' in diretta da Di Mano. Continuo con Stefan Schwok proprio per un altro minuto. Stefan, si parlava dell'entusiasmo con il quale il pubblico di Napoli attende Lukaku. Tu, che secondo me sei stato uno dei maggiori catalizzatori di entusiasmo da parte della platea azzurra, quanto ritieni sia importante questa componente? Perché tu sei stato tra gli attaccanti più amati e ancora più rimpianti da tutto il pubblico napoletano.
Ma intanto grazie, perché ogni volta che sento parole così belle nei miei confronti mi fa sempre tanto piacere. Ma sai, quando parli dell'entusiasmo della gente di Napoli, parliamo di come se tu parli di una cosa detta, ridetta, tritata, ritritata. Quando un giocatore viene a Napoli, di una cosa è sicuro, dell'entusiasmo del pubblico, perché è un pubblico che ama chiunque veste quella maglia. Poi lo può amare meno, lo può amare di più, può odiarlo, può non odiarlo, però l'entusiasmo che c'è nei confronti della squadra e dei tifosi e dei giocatori è una cosa. Se ne renderà anche conto Lukaku, anche se è stato in piazze come Roma, che sono piazze che sono molto attaccate ai giocatori, però nessuna piazza può darti il calore che ti dà questa, la piazza napoletana. Perciò mi auguro per Lukaku che possa sperimentarlo di persona, perché poi quando giochi in quella città, ovunque vai ti sembra sempre più piccolo tutto il resto.
Un tuo fan, Ciro dal mercato, ci chiede un giudizio su Simeone. Resterà? Resterà? Sarà sacrificato?
Io mi auguro che possa restare. Per il Napoli che possa restare, per lui che possa andare, perché ti dico, lo ritengo uno dei giocatori degli attaccanti più bravi che sono in circolazione, ma lui l'ha dimostrato in Italia quando hanno dato la possibilità di giocare. Lui se voglia è sempre fatti, è logico che giocare pochissimo come ha fatto l'anno scorso è un po' difficile, un po' per tutti, però io ritengo che Simeone possa fare l'alternativa a Lukaku. E quest'anno, sai, per chi giocherà poco, per chi non sarà titolare, sarà un'annata un po' particolare, no? Un po' difficile, perché non avendo le coppe ci saranno molte meno partite da fare e molte meno occasioni per mettersi in mostra.
Sì.
Ecco perché dico che chi rimane a Napoli
bene, sarebbe meglio andare a
deve rimanere con l'idea giusta, con la voglia giusta, perché deve sapere che magari ha anche meno possibilità. È anche vero che Conte non ha diciamo ruoli fissi o giocatori fissi, con Conte se meriti giochi.
Bene, bene, molto molto bene, grazie Stefan Schwok. Arrivano decine di messaggi che ti riportiamo di affetto, di amicizia e di gratitudine per quello che hai fatto con addosso la maglia azzurra, che ti è rimasta cucita nel cuore e si capisce dalle tue parole. Una piccola pausa pubblicitaria, riprendiamo poi subito dopo anche in diretta da Di Mano con Forza Napoli Sempre. E questa è la musica di Forza Napoli sempre per tutta l'estate, eh? Noi non ci fermiamo mai dal lunedì al lunedì successivo, caldo, freddo, tempesta o soleone, ci siamo per raccontarvi la preparazione di una stagione che comincia adesso ad entrare nel vivo, perché ormai siamo alla fine sostanzialmente della prima fase della preparazione in quel di Maro. Questa sera la presentazione ufficiale della squadra in piazza, vi proporremo ovviamente anche stralci dell'evento nelle trasmissioni serali e domani, e poi domenica si smontano gli accampamenti per trasferirsi in Abruzzo e proseguire da lì da metà settimana entrante il romitaggio di preparazione alla prima sfida di Coppa Italia del 10 d'agosto e poi al debutto in campionato. Insomma, ormai si comincia a fare sul serio e attesa la partenza di Osimhen, siamo ormai ai dettagli finali della chiusura dell'accordo con il Paris Saint-Germain, sono pronte le porte per Lukaku, che con tutta probabilità guiderà l'attacco del Napoli nella prossima stagione. Tema attaccante, tema caldissimo, rovente come il clima di queste giornate estive a Napoli ed in tutta Italia, nel quale vorrei coinvolgere, credo sia già pronto ad intervenire, il maestro Antonio Giordano. Buongiorno maestro, buongiorno maestro. Pronto? Ah, non c'ho ancora Antonio Giordano, dovremmo avere Antonio Giordano anche al telefono, come da programma. E allora Gianluca, se c'è Gianluca, allora tema attaccante caldissimo, riflessione molto interessante quella di Stéphane Jouock dedicata al futuro di Simeone, però naturalmente gli argomenti sono tanti e sono tanti anche i colleghi giornalisti e di opinionisti che stanno seguendo il ritiro della squadra in Trentino. A te Peppe, la linea per un ulteriore approfondimento
qua.
Vai.
Eccoci qui, siamo con Giovanni Scotto, inviato del quotidiano Roma e di 8 Channel. Giovanni, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a voi, anche a Peppe.
Ciao caro.
Ecco, siamo a ridosso del campo di Carciato, nel nono giorno di allenamenti qui per il Napoli in ritiro in Trentino. Prima, inquadrando e seguendo un po' Osimhen e Gaetano con le firme e le foto tra i tifosi, ho definito quella di Osimhen l'ultima firma in maglia azzurra. Che succede nei prossimi giorni, Giovanni?
Succede che dovrebbe mettere una firma molto più importante, quella sul contratto del Paris Saint-Germain. C'è una trattativa che prosegue, evidentemente non così speditamente.
Prende a Parigi, no? Ancora a Parigi, sta interloquendo con De Laurentiis a distanza.
Su questo non ci sono dubbi, credo che sia ancora a Parigi, però di certo non verrà qui in Trentino, perché non c'è bisogno di ragionare con il Napoli, ma c'è bisogno di ragionare col Paris Saint-Germain. Al Napoli non interessa dove va Osimhen, al Napoli interessa il pagamento della clausola. Il nodo è proprio questo, perché il Paris Saint-Germain ha chiesto una dilazione, quindi un pagamento rateale per così dire, che però tecnicamente annulla la clausola, quindi la clausola si esercita in un'unica soluzione. Quando si ottiene un pagamento dilazionato bisogna rifare un accordo da zero su quella stessa cifra, quindi si lavora probabilmente anche su una richiesta di sconto del Paris Saint-Germain, che non so se il Napoli concederà, e quindi la speranza del club azzurro è che entro domenica, entro la fine di questo ritiro, al massimo l'inizio della prossima settimana, Osimhen si possa liberare.
In questo ritiro bocciati abbiamo detto Lindstrom e Østergaard, è in attacco che dire Simeone a questo punto, che pare che Conte voglia un altro giocatore come alternativa a Lukaku, dal grande fisico, e avrebbe individuato questo calciatore in Lucca, insomma, per creare un bel Lulu tra Lukaku e Lucca, è così?
Sì, sicuramente che dire Simeone non hanno le caratteristiche che piacciono a Conte, è ovvio che il vice Lukaku dovrebbe avere quelle caratteristiche lì simili. Lucca le ha, non è un nome di grido, non è un nome particolarmente evocativo, però è un giocatore ancora relativamente giovane, su cui il Napoli ha voglia evidentemente di provare a fare un investimento, ovviamente come riserva. Io darei anche Denki del Circle Bruges, quindi questo calciatore africano del Togo, ha fatto moltissimi gol. Lui ha caratteristiche fisiche un pochino diverse da Lukaku, non è un colosso come lui, però ha un modo di muoversi in attacco molto simile, non costa tanto, non so se il Napoli riuscirà a fare un investimento particolarmente alto, però di certo non costa più di Lukaku. e quindi non mi meraviglierei se Napoli dovesse cedere sia che Dira, che era già comunque destinato ad andare via, che Simeone.
Mentre invece clamorosamente promossi, pare, almeno per il momento, sia Nathan che Zerbin.
Ma io credo che Conte non può svuotare la rosa del Napoli completamente. Dalle sue parole di questi giorni, anche del suo staff, fa capire che c'è tanto da fare da quel punto di vista. Io non credo che si riferiva al campo, però credo che ci sono delle priorità, e credo che Nathan e Zerbin non siano delle priorità in uscite, perché in difesa i partenti sono Ostigard e Juan Jesus, che ha un solo anno di contratto, quindi è un calciatore che si può sistemare più facilmente. Per quanto riguarda Zerbin, è il suo ruolo fare il quinto tutta fascia, anche su tutti e due lati, destra e sinistra,
sia come alternativa di Lorenzo che come alternativa a Spinazzola, insomma.
Il suo ruolo, quindi credo che forse non è l'ideale. Io questo non so il gradimento di Conte in quanto si può misurare, però penso che Lindstrom, Juan Jesus, Ostigard e ovviamente Osimhen, ci metto anche Gaetano, che ha chiesto di andare via e probabilmente sarà accontentato. Il Napoli deve prima sistemare queste posizioni che sono più urgenti.
Grazie a Giovanni Scotto, inviato del Quotidiano Roma.
Ciao Gianluca, grazie a te, ciao Peppe, ciao a tutti.
Peppe,
grazie.
Ti cedo la linea, resto qui, ti cedo la linea in studio per capire quali sono i prossimi passi, le prossime mosse che faremo per chiacchierare del Napoli. A te la linea.
Molto molto bene, dovrebbe essere pronto il maestro Antonio Giordano. Maestro, maestro, buongiorno a te, come stai?
Quando ti sento una bellezza, ma maestro, mi pigli in giro.
Sai che sei uno dei pochi che io considero tali, perché i tuoi articoli hanno il pregio già della pagina letteraria, perché è difficile che un giornalista che vive della cronaca la sappia trasformare in grande letteratura. E qui voglio coinvolgerti in un tema che è quasi letterario, perché un nostro immaginifico radiotelespettatore, Antonio, il radiotelespettatore Flavio, dice: io avrei tenuto Osimhen, venduto Kvara per 110 milioni e avrei preso Nico Williams per 58 e Kup Meyers per 55. Sai come si vince? È solo letteratura o questa cosa poteva avere un fondamento, direttore?
La verità, però, vanno fatti i complimenti ad Antonio, non perché si chiami Antonio, perché però disegnare uno scenario del genere con una trama così mi sembra veramente...
È fantastico, è fantastico.
Sì, sì, è una fantasia straordinaria, anche, come dire, una competenza che ci sta a illuminare i sogni della gente, però poi dimentica un particolare: i prezzi non li fa lui e soprattutto gli trasferimenti non li può fare, li vorremmo fare tutti quanti noi, io, tu, lui, tutti quelli che ci piacciono. Insomma, io credo che oggi Nico Williams si possa permettere di decidere, al di là della clausola, anche con Pomaios, cioè, la Atalanta dice non vende a 60, non vende neanche a 55.
E dalle parole di ti coinvolgo su un tema, perché l'intervista
tra Kvara e Osimhen continua ad essere un pazzo che è innamorato perso di Kvara.
Sì, sì, ma io credo che, lo diceva anche Stefan Zvuk, non so se hai avuto modo di ascoltarlo qualche minuto fa, alla fine uno come Osimhen, adesso io brutalmente sintetizzo il pensiero di Stefan, uno come Osimhen, bene o male lo trovi, uno come Kvara è di un altro pianeta. E io credo che il Napoli faccia bene a puntare forte su Kvara per il suo futuro. Senti però... introduce e interagiamo molto in questa fase con i nostri radiotelespettatori. Jack dice: ci saranno dei bocciati non previsti dalla società? Lui fa riferimento anche alle parole di Conte in una recentissima intervista alla Rai.
Ma credo che le parole di Conte alla Rai a Fabrizio Cappella di ieri e l'altro ieri, non ricordo,
esatto,
siano la parte più sanguigna di tutto questo periodo, che rappresentano l'elemento di maggior riflessione sul quale bisogna andare a farsi un giro tutti, e rendersi conto che è cambiata la dimensione del Napoli e che forse a qualcuno era sfuggito. Non per tirare sempre in ballo il Napoli dello scudetto, ma è fatale che ciò accada, perché quella è la punta più alta. Di quella squadra sono appena scomparsi, appena, Kim, Zielinski, Lozano, Dombele, Elmas, tra poco Osimhen.
Eh beh.
capirete che si è mosso un quarto dell'organico, un quarto. Capirete che dei sostituti di quella squadra è stato bocciato il catastrofico mercato dell'anno scorso, tutto in blocco, bocciato e poco, demolito. Nathan è lì, Lindstrom è quasi in viaggio,
sì, sì.
Kai Hust rientra tra quelli che potrebbero andare via. Mi pare che resti poco altro, visto che altri sono già partiti, anzi forse non sono mai arrivati, penso al Ben Locker, no?
Si apre un nuovo capitolo.
Se partiamo, Peppe, da un errore strategico, che il Napoli dello scudetto esista ancora, non abbiamo memorizzato tutto quello che è accaduto l'anno scorso, o l'abbiamo trattato con superficialità, o chi sente le parole severe pensa che ci sia, come dire, un fatto personale, soltanto il potere della critica. Onesto, non si può restare insensibili e ciechi dinanzi a tutto questo. Questo è quello che dice Conte. Conte è arrivato con una convinzione che il Napoli fosse ancora una grandissima squadra. Poi si è reso conto che è cambiato molto più di quello che
si poteva immaginare dall'esterno. Sì. Ok, acutissima l'osservazione di Antonio Giordano, sulla quale invito tutti a soffermarsi e a riflettere, perché sono parole che, secondo me, rispetto a certi proclami, a certi pronostici, ci dovranno aiutare a capire la dimensione effettiva del Napoli nella prossima, ormai imminente, stagione. Grazie al maestro Antonio Giordano, che ritroveremo sempre ovviamente nella nostra programmazione sportiva. Un sorso di pubblicità refrigerante e poi sarà ancora Forza Napoli sempre. Vai Palligiano! Bene amici, Forza Napoli sempre, grande attenzione naturalmente a 360 gradi a tutte le vicende azzurre. Mi domandano anche alcuni radio telespettatori di quel che sta succedendo a Salerno con Iervolino, che alcuni davano come essere il nuovo De Laurentiis. In effetti c'è molta confusione nelle vicende granata, ci sono poche certezze dal punto di vista tecnico e societario per la prossima stagione di Serie B. Magari ne riparleremo domani anche in Radio Marte Sports Show. Noi ci rivediamo nel consueto appuntamento del sabato dalle 12 alle 14, ma adesso siamo a Forza Napoli sempre e continuiamo a ragionare con i nostri protagonisti. Credo sia pronto anche un amico di Radio Marte, un illustre cattedratico, l'uomo dei numeri e della scienza, che tenta di dare scienza ad una sfera piena d'aria presa al calcio, che è l'impresa più impossibile di quelle mai concepite dall'umanità. Lui è il professore Guido Trombetti. Buongiorno prof.
Ciao carissimo.
Ma come può essere scientifica una sfera piena d'aria presa a calci, insomma, dai.
Cioè, l'unico modo di accostare la scienza è fare indagini statistiche, che so, ogni 100 tiri si fa un gol, allora in questa maniera si può trovare un rapporto con la scienza. Poi per il resto tu me lo insegni, nessuno sport è più legato al caso del calcio, perché nel calcio si vince facendo 1-2, massimo 3 punti, cioè gol.
Certo.
Non è un tennis, la palla,
certo, che bisogna farne centinaia, certo.
Capito, allora che tu prendi 5 volte il nastro, non devono mettere. Il calcio no, il calcio sì. È fortemente influenzato dal caso.
Ma per questa ragione poi ogni volta che un bambino prende a calcio un pallone per strada ricomincia la storia del calcio e direi anche del mondo, rubando l'espressione ad un altro illustrissimo professore, stavolta di lettere e direi di filosofia. Prof, io vedo una narrazione che ormai sfiora l'apologia, no? di Conte, no? Questi giocatori che fanno stretching vengono descritti come stremati dalle fatiche, distrutti dal lavoro, santificati dal sudore dopo le scelleratezze della passata stagione. Come sempre a Napoli si tende leggermente ad esagerare. Tu che idea ti sei fatta?
Ma io penso che lo scritto, l'ho detto milioni di volte, e non io per primo, l'esagerazione è una caratteristica che fa parte del DNA del napoletano,
quindi anche mia.
Noi dobbiamo mantenere invece i piedi per terra. Noi siamo arrivati a 48 punti dalla prima in classifica, a 16 dalla quarta. Se il Napoli l'anno prossimo va in Champions, fa un capolavoro e tutti dovremmo applaudire. Ma qua si sta determinando un clima, come devo dire, entusiasti e apologetico verso Conte, per cui se poi non vince lo scudetto vuol dire che hai fallito. Ma non è così, ripetiamolo fino alla noia.
Però professore, siamo professore Guido Trombetti, io mi attendo un Napoli che se la giochi per lo scudetto,
ma io,
cioè, per me l'Inter è la favorita ed il Napoli senza coppe secondo me è la principale antagonista dell'Inter,
dobbiamo vedere va la campagna acquisti, perché per ora la campagna acquisti la dobbiamo ancora vedere, perché per ora noi abbiamo perso giustamente Osimhen, Rodolfo perso, che è un campione assoluto, e Zelinski, che è un giocatore che portava un grande quantitativo tecnico alla squadra. Vediamo come verranno sostituiti, alla fine daremo un giudizio. Io penso con Matti, però mi voglio imporre la prudenza, perché gli eccessi di entusiasmi creano problemi.
Poi ti chiederemo la griglia, prof, preparati, il 14-15 di agosto ti chiediamo la griglia, perché poi ognuno si deve prendere le sue responsabilità.
Certo, io me le prendo, lo sapete.
Prof, tu hai avuto modo sicuramente di parlare a lungo con De Laurentiis in questi giorni, visto che sei, diciamo, uno dei suoi poco ascoltati a volte consiglieri, perché se De Laurentiis avesse seguito qualche tuo consiglio forse avrebbe fatto meno disastri in certi momenti. È contento di come stanno andando le cose? Effetti è stato molto bravo il presidente a scegliere Conte, perché ha riportato entusiasmo e voglia.
Io a lungo ho dichiarato il Conte a Napoli non verrà mai. Poi invece devo fare i complimenti al presidente, perché da uomo di grande intelligenza, avendo capito tutti gli errori che aveva commesso, ha fatto l'unica mossa che poteva rilanciare il Napoli. L'unica: prendere non solo un tecnico, ma un tecnico che fa società, che fa squadra. Il Napoli oggi ha un presidente che decide il budget e decide gli obiettivi, ma che sul piano dell'organizzazione, del gioco, eccetera, non mette becco. Secondo me questo prova che l'uomo è di una intelligenza eccezionale. Chi sa capire i propri errori è intelligente. Qua sbagliamo tutti. I semi non capiscono gli errori, quando intelligenti capiscono gli errori.
Siamo col professore Guido Trombetti. Prima di concludere, lo dico a Mario Palligiano in ottima regia, mi piacerebbe fare un ultimo passaggio con Gifuni a Di Maro, che poi ci lascerà, perché nella seconda parte procederemo con Radio Marte Sport Live. Neanche il tempo di pensarlo, prof Trombetti, che si materializza Gifuni. Che dici?
Eccoci
qua.
Sempre al sole, hanno chiuso tutto qui, quindi è bellissimo. Guarda, ti faccio vedere anche il lucchetto della tribuna stampa, che eccolo qui, vedi, lo hanno piazzato sul cancello. Va via anche la polizia, vanno via anche le forze dell'ordine in questo momento, e quindi siamo soli al sole a 34 gradi.
Grande,
in questo momento
così mi piaci, massiccio e combattivo come mi vuole Conte. Parliamo appunto delle ambizioni, per chiudere con te questo collegamento poi da Di Maro. Trombetti promette di essere prudente e riterrebbe già un'impresa tornare in Champions. Il tuo parere invece qual è, dopo aver visto questi primi 10 giorni di lavoro?
Il mio parere è che l'idea di gioco che Conte sta cercando di dare, di trasferire alla squadra, è da primi tre posti in campionato, indubbiamente, anche con i giocatori che il Napoli ha in questo momento, compresi i 7 che torneranno dalle nazionali. Il problema è che se però dovesse esserci difficoltà a trasferire alla squadra questa idea di gioco, allora il Napoli ci sarebbero molte incertezze. Questa è la realtà. Quindi l'idea di gioco di Conte, se dovesse riuscire come Conte si augura e come tutti si augurano, è da primi tre posti in campionato, perché una squadra equilibrata con una grande difesa, un centrocampo di interdizione ma anche di proposizione, una tre quarti con ali che vanno in appoggio a sostegno stabilmente durante la partita, crea un attacco sistematico di cinque giocatori di talento e una difesa di sei giocatori sistematica, per cui equilibrio e fase offensiva sarebbero le caratteristiche di questa squadra, e certamente sarebbe da primi tre posti. Però bisogna vedere se Conte riesce poi a trasferirlo tutto questo alla sua squadra. Questo è l'interrogativo, e lo diceva anche ieri Stellini, il vice di Conte, quando è stato presentato insieme allo staff del tecnico sul palco. Io una curiosità prima di lasciarvi, visto che c'è il professor Trombetti, perché io ho sentito da qualche parte che tra le varie regole dettate da Conte ci sarebbe il divieto a De Laurentiis di entrare, diciamo, nella sala da pranzo della squadra quando la squadra è a pranzo e a cena. Ora, diciamo, mi sono documentato, perché è vero che ci sono dei divieti, dei veti, è vero che ci sono delle regole, delle indicazioni date da Conte su la squadra deve mangiare a un tavolo a parte con lo staff tecnico, i magazzinieri, i massaggiatori, e basta. Quando si alzano ci sono poi, si riempiono gli altri tavoli, ce n'è uno per i dirigenti e un altro per De Laurentiis. È vero che i giocatori devono andare a letto presto, è vero che c'è un regime alimentare molto preciso dato dallo staff dei nutrizionisti.
Vabbè, questo vale per tutti i club.
Vale per tutti. È vero che che è preferibile non avere i procuratori qui a Di Maro durante il ritiro, che si intrattengano di sera dopo cena con i calciatori, che invece devono andare in camera a dormire e a riposare, perché qui si fatica, si lavora molto. Ma De Laurentiis non ha ricevuto nessun divieto di entrare al suo tavolo mentre la squadra mangia. Se lo fa è per buon senso, è perché ha capito che in questo momento è giusto comportarsi in un certo modo quando ci sono delle regole, e per buon senso lo sta facendo anche lui, e credo che stia facendo bene. Ecco, chiariamo
molto
questo
bene,
punto.
Molto perché, bene. Grazie a Gianluca Gifuni, che ritroveremo ovviamente anche nel corso delle nostre produzioni sportive, anche domani dalle 12 alle 14 in Radio Marte Sport Show. Salutiamo anche con un'ultimissima considerazione, proprio 30 secondi, il professore Trombetti. Dunque, aggiungi un posto al tavola, anzi no, sostanzialmente nelle racconte.
Io dico, non bisogna mai cadere in eccessi. De Laurentiis è sempre il presidente, il proprietario di questa società. Non è che possa arrivare io o Conte di incendio o non entro. Lui è un uomo intelligente, ha capito che è il momento di essere un po' defilato, e fa benissimo a fare, ma divieti mai. Però mi devi lasciare un attimo per salutare due radioascoltatori che ci seguono sempre.
Vai.
Lello e Rosario Autore. Lello e la sua bellissima moglie, ai quali va un saluto mio e immagine di tutta Radio Master.
Certamente ci accodiamo all'abbraccio e chiudiamo qui Forza Napoli Sempre, che tornerà a partire da lunedì, domani dalle 12 alle 14 Radio Marte Sport Show. Lo sport però su Radio Marte continua, perché subito dopo le news ripartiamo con Radio Marte Sport Live.
Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli, Napoli sempre.
E rieccoci ancora con Forza Napoli Sempre, continua il nostro appuntamento azzurro, continua la nostra riflessione sull'andamento del ritiro che si sta svolgendo in questo momento in quella di Di Maro. Il Napoli lavorerà ancora fino al termine della settimana in Trentino, per poi trasferirsi, una volta completata questa fase, in Abruzzo a partire dalla metà della settimana entrante, e completare così la preparazione in vista del debutto in campionato. Un Napoli che non nasconde le proprie ambizioni, un Napoli che vuole puntare decisamente al riscatto dopo una stagione davvero estremamente deludente. L'effetto Conte però sembra aver rigalvanizzato l'ambiente, sembra aver ridato al Napoli quell'entusiasmo che sembrava smarrito. Un Napoli che si ritrova, un Napoli che ritrova l'affetto anche dei suoi tifosi, un Napoli che deve ovviamente anche migliorare in modo particolare le sue performance difensive, perché davvero è stata molto molto negativa la performance difensiva del Napoli nell'ultima stagione. E per parlare di difesa dovremmo essere pronti a collegarci in questo momento con Nicola Mora, che della difesa del Napoli è stato baluardo e protagonista per tanti anni. Benvenuto Nicola a Forza Napoli Sempre.
Buongiorno Peppe, buongiorno a tutti i tuoi teleascoltatori.
E allora Nicola, partiamo proprio dalla difesa. Come ti sembrano le mosse del club azzurro in questa fase?
Mi sembrano ottime, nel senso che Conte ha individuato nella ricostruzione del Napoli di ripartire proprio dalla fase difensiva e dagli uomini di difesa, che sono stati, diciamo, l'anello debole più evidente nella scorsa stagione. Errori di reparto non solo, ma molti errori individuali hanno compromesso i risultati dello scorso anno, quindi Antonio Conte ha puntato forte sul mercato, sugli uomini difensivi, e credo che gli uomini messi a disposizione da De Laurentiis a Conte siano di ottimo livello e di grandissima affidabilità.
Quindi stai promuovendo la difesa praticamente, mi pare di capire.
Sì, mi è piaciuto il colpo Buongiorno, mi è piaciuto il colpo Rafa Marin, che è un giovane di grandissimo talento e dal grande avvenire. Spinazzola è una garanzia e ha già dato dimostrazione di quanto possa dare in più a questo Napoli, e certamente la riconferma di Lorenzo e l'ascesa di Mazzocchi, credo che il Napoli possa, insieme a Rachmani e al probabile arrivo di Hermoso, potrebbe essere veramente un reparto che completo e di grandissima affidabilità.
Secondo te quale sarà il modulo di gioco adottato in generale da Conte, e più segnatamente quale sarà l'assetto difensivo della formazione azzurra?
Ma mi aspetto un 3-4-3, non solamente perché l'abbiamo visto nella prima uscita, ma credo che la storia di Conte ha insegnato che la difesa a 3 è sempre stato un suo marchio di fabbrica. Il 3-5-2 sicuramente è più congeniale, però credo che con gli uomini che ha a disposizione a Napoli, con quello che il mercato potrebbe portare, credo che il 3-4-3 possa essere un modulo congeniale a questo Napoli. Quindi dopo tanti anni di una difesa a 4 si dovrebbe passare a una difesa a 3. E detto questo, Conte ha fatto vedere anche di saper sicuramente interpretare bene la difesa 4. Il Napoli ha, ripeto, nel reparto difensivo giocatori adattabilissimi ad entrambi i moduli, ma credo che si partirà con una difesa a 3 e poi sicuramente da una compattezza di squadra che esula e cambia non solamente per il modulo tattico e per se si gioca a 3 o a 4, ma deve essere sicuramente una squadra omogenea in tutto il campo.
Ricordo che siamo al telefono con Nicola Mora, grande difensore, tantissime partite ai massimi livelli, ha vestito anche con grande orgoglio partecipazione la maglia del Napoli. A tuo vedere si possono già intravedere dei segnali positivi rispetto alla scorsa stagione? È chiaro che siamo ai primi 8-10 giorni di lavoro, trarre conclusioni sarebbe impresa azzardata, ma mi sembra di poter dire che il clima sia diverso, almeno questa è la mia percezione. La tua invece, da osservatore e da chi di ritiri ne ha fatti tanti?
Sicuramente totalmente diverso sotto l'aspetto dell'intensità e della mole di lavoro fatta sul campo, sicuramente nell'affetto dei tifosi che hanno cercato di dimenticare, abbandonare subito la depressione dello scorso anno, rituffandosi e dando a questa squadra, ma soprattutto a Conte, grande fiducia e grande spinta. Credo che la voglia di riscatto della squadra, abbinata alla meticolosità e alle ambizioni di un allenatore che vuole tornare ad essere importante in una piazza come quella di Napoli, credo che sia un mix, diciamo, esplosivo, che ci porterà a vivere grandi soddisfazioni e grandi entusiasmi. Logicamente bisogna stare attenti a dare a questa squadra non troppe pressioni fin da subito, perché come si è ben visto è vero che la squadra sarà una squadra ed è una squadra competitiva, l'allenatore è un allenatore vincente, ma nel calcio poi le cose vanno guadagnate, sudate giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quindi pensare che avendo l'allenatore vincente e bravo come Conte una squadra forte si debba vincere per forza, questo sarebbe un grande errore. Si deve essere, come ha detto lui giustamente in conferenza stampa, tornare ad essere competitivi e cercare di lottare per le posizioni nobili per la classifica e sicuramente ritornare in Champions, che è la meta europea dove Napoli ha militato per tantissimi anni in Europa consecutivamente.
Forza Napoli sempre, continuiamo a ragionare con Nicola Mora sul futuro del Napoli. Volevo ascoltare con te anche un messaggio, Nicola. Non sento però la voce. Io non sento l'audio di questo messaggio. No, evidentemente non riusciamo ad ascoltare. Possiamo riprovare, dice il nostro Gigi Soriani. Vediamo un attimino, sentiamo.
Ecco. Buongiorno Giulio da Napoli, un abbraccio forte a Svuk, sempre nel nostro cuore, e a differenza di Osimhen o Lukaku, Osimhen sia Duk o trova un colpo Vesuvia, invece a Lukaku sia Duk si trovano loro un colpo Vesuvia, come struttura fisica è più forte, ma poi c'ha più esperienza. A me piace Lukaku.
È un messaggio di qualche minuto fa, però mi piace, hai sentito, si parlava dell'intervento di Stefan Svuk, al quale chiedevamo un giudizio comparato su Osimhen e Kvara. Alla fine Svuk dice sì, ma uno come Osimhen e Lukaku si chiedeva, il Napoli ci perde, ci guadagna eccetera. Qual è il tuo giudizio da grande difensore su questi due grandissimi attaccanti?
Ma sono due attaccanti di grandissimo livello, sicuramente Osimhen è giovane, ha fatto vedere ottime cose negli ultimi anni e ha ancora margini di miglioramento. Lukaku è una garanzia, sicuramente è un giocatore che può fare parte da solo, sa benissimo Conte come poterlo utilizzare avendolo già avuto e quello che può dare alla squadra. La carta identità parla chiaro, sicuramente i 31 anni di Lukaku sono a sfavore rispetto a Osimhen, ma io credo che sia ancora un giocatore che con le motivazioni giuste e quelle le saprà dare a Conte prima di arrivare, credo che il Napoli qualora dovesse ingaggiarlo avrebbe sicuramente un attaccante di altissimo livello, quindi logicamente Osimhen difficile da sostituire, ma se fosse sostituito con Lukaku io sarei assolutamente contento e tranquillo di avere comunque insieme a Kvara dei giocatori di altissimo livello e di altissimo spessore tecnico.
Continuiamo ancora ad ascoltare i nostri radiotelespettatori.
Dottor Giannicelli, buongiorno, sono Salvatore. Allora, per quanto riguarda i due trequartisti, a sinistra siamo a posto con Kvara e come sostituto mi va bene Gaetano o Raspadori, mentre a destra, essendo due esterni offensivi che giocano prettamente in ampiezza, Napolitano e Ngonghe, io venderei uno dei due e acquisterei un trequartista puro, tipo Colpani. Cosa ne pensa?
Io concordo con questa valutazione tecnica, al di là poi del nome di Colpani, perché oggettivamente secondo me il Napoli è un po' lacunoso nel ragionamento che sviluppava il nostro radiotelespettatore. Tu che ne pensi, Nicola?
Ma sono visioni personali. Io credo che Ngonge e Politano siano sicuramente giocatori che prediligono l'ampiezza, ma che amano rientrare dentro al campo e possono essere nei nuovi schemi di Conte in un 3-4-3 magari leggermente atipico, con Kvara che rientra dal lato sinistro verso destra e Ngonge e Politano da destra verso sinistra dentro al campo, credo che possono essere delle varianti tattiche che potrebbero cogliere di sorpresa le squadre nel nuovo campionato. Quindi ripeto, nel reparto offensivo Napoli ha grandissimi giocatori di tantissimo talento e di altissime qualità, starà a Conte trovare la soluzione per metterli in campo e per poterli far esprimere nel miglior modo possibile, sia che si giochi a tre o che si giochi con due esterni e una punta, oppure che si giochi con un sottopunta e due attaccanti puri. Questo lo andremo sicuramente a vedere durante questo ritiro, ma soprattutto nelle prime giornate di campionato, perché Conte credo che dopo aver visto bene Napoli lo stia sperimentando, lo stia valutando giorno per giorno in questo ritiro di marzo.
C'è Aldo da Giuliano che fa una domanda a me, ma che in realtà è rivolta a te. Mi auguro che Conte faccia capire ai difensori del Napoli che bisogna guardare l'attaccante e non la palla. Cosa ne pensate? E io che ne so, fratello mio caro, c'ho Nicola Mora, faccio rispondere a lui.
No, c'ha ragione, ripetiamo, l'avevamo detto in apertura, l'anno scorso Napoli ha preso sicuramente...
Mamma, quanti gol ha preso in Napoli, sì.
Molti per aspetti di reparto, ma tantissimi in errori individuali di marcatura, vedi quelli di Rachmani, quelli di Nathan, alle spalle di Lorenzo, quindi credo che vada assolutamente rispolverata quella voglia nei difensori di non prendere gol, di marcare in area di rigore, al di là che si marchi a zona uomo, perché poi anche se tu marchi a zona devi marcare a uomo nella tua zona. Logicamente in fase difensiva bisogna essere un po' più attenti, bisogna alzare l'asticella dell'attenzione, perché ripeto, per un difensore la prima cosa importante che deve ritrovare è quella di non prendere gol.
Sì, perché questa cattiveria è mancata. Poi paradossalmente, Nicola, proprio nelle partite in casa, perché bene o male il Napoli in trasferta ha avuto un rendimento accettabile tutto sommato, ma in casa ha preso gol e sconfitte a raffiche. Io credo che uno dei fattori principali della nuova stagione sarà far diventare nuovamente il Diego Armando Maradona un fortino inespugnabile.
Sì, questo diventerà fondamentale, perché per una squadra che ha ambizioni di ritornare in vertice la propria casa deve essere, come dicevi tu giustamente tu Peppe, il proprio fortino. E logicamente l'anno scorso Napoli peccava in equilibrio, quindi spesso e volentieri è stata pescata in ripartenza. Quando tu soffri di equilibrio e sei proiettato in avanti per cercare molto spesso di recuperare il risultato, poi sottopone la difesa a grandi stress e gli errori esponenzialmente aumentano. Quindi credo che quest'anno Napoli debba ripartire, ripeto, da una fase difensiva molto più attenta, e sicuramente poi abbinata a un equilibrio di squadra che Conte saprà dare molto più funzionale, credo che Napoli ritornerà ad essere un Napoli bello, vittorioso e ci auguriamo vincente.
Prima di congedare Nicola Moro, un ultimissimo messaggio.
Beppe, buongiorno.
Ciao.
Sono Sossio, Iannicelli, lo Juventino.
Bravo.
Perdonami, ma questi erano vecchi, questi erano i diktat di Giampiero Boniperti, presidente della Juve. Conte sta solo eseguendo quello che per tanti anni ha visto in un grande club. Buona giornata, ciao Gianluca.
Già, secondo me Sossio dice una cosa giusta, ti spiego di che si tratta. Gianluca Gifuni ha ricordato un po' le regole fissate da Conte, no? Per esempio a tavola ovviamente tutti insieme, alimentazione rigida, a letto presto, presidente fuori dalla sala da pranzo quando c'è la squadra. È uno stile che però in verità, Nicola, tu ne hai fatti tanti di ritiri. Credo che più o meno tutti i club professionistici abbiano questo tipo di regole. Non credo che un club professionistico con la squadra poi si accomodi a tavola la qualunque, ecco, almeno questa è la mia impressione e sensazione.
Ma sicuramente Conte avrà preso a cuore quelle che erano le regole di una volta, che erano sicuramente molto più ferree, quelle che abbiamo avuto noi nei ritiri passati, dove i soci non erano ancora presenti, dove c'erano molte cose che al giorno d'oggi si tralasciano. Io credo che invece le regole siano fondamentali per una buona gestione del gruppo, siano fondamentali per il rispetto per dei ruoli innanzitutto, ma poi per cercare di cementare e di fortificare un gruppo che l'anno scorso abbiamo visto avere sicuramente qualità ma non essere mai stato squadra. Quindi credo che questo vada costruito in ritiro, vada costruito con delle regole ferree che sicuramente vanno a minare qualora non ci fossero degli equilibri che poi portano a dei risultati. Un gruppo coeso, un gruppo amico, un gruppo che rispetta le regole e che mira dalla stessa parte, credo che abbia alla fine dell'anno quei 7-8 punti in più che potrebbero sicuramente fare la differenza.
Molto molto bene Nicola, io ti ringrazio perché sei stato davvero molto esaustivo e molto molto interessante. Arrivano anche tanti messaggi per te con i complimenti per i tuoi trascorsi azzurri. In bocca al lupo ovviamente per il prosieguo della tua carriera. Noi ci fermiamo per qualche istante, un sorso rigenerante di pubblicità e torneremo insieme con Forza Napoli sempre.
Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli, Napoli sempre.
E rieccoci con Forza Napoli sempre in regia Gigi Soriani, si è avvicendato con Mario Paligiano fino alle 14 per trattare insieme i temi dell'attualità azzurra. Il tema caldo ovviamente è quello di Osimhen, ormai siamo alla definizione dell'accordo compiuto con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Osimhen, che probabilmente è al saluto d'addio. Oggi ha firmato gli autografi con i tifosi che sembrano ormai essere rassegnati e sembrano aver metabolizzato la sua partenza inevitabile. Resta invece caldissima la pista Lukaku, potrebbe anche darsi che alla ripresa del ritiro in Abruzzo, Castel di Sangro, Conte possa trovare l'attaccante che guiderà il reparto offensivo partenopeo nella prossima stagione. Insomma, c'è tanta carne a cuocere, c'è tanta voglia di essere sul pezzo e ci sono anche i web, site, le testate online caldissime sul day by day, sull'attualità sportiva togliamo per un attimo al suo lavoro, dal suo lavoro Fortunato Candino, pianetanapoli.it. Buongiorno Fortunato, scusaci, abbiamo anticipato per esigenze di palinsesto, ma tu comprenderai bene il tuo intervento, perché voglio fare subito con te un po' un punto della situazione. Quali sono i temi più caldi in questo momento in casa Napoli?
Innanzitutto buongiorno, grazie della considerazione, per me è un onore. Diciamo che il Napoli ultimamente, ma soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Conte, diciamo che vive un momento forse un po' complesso, forse da quando è arrivato Conte saranno le 24 ore più complesse, sostanzialmente, perché Conte comunque ha confermato che non si parte da un livello alto, quindi è un livello medio. Molti forse criticano queste scelte, diciamo sostanzialmente perché magari prova a mettere un po' le mani avanti mister Conte, ma si cerca poi sostanzialmente di modificare quelle che saranno poi le scelte in rosa. Ho letto di giocatori che sono stati bocciati, Manna continua a lavorare, probabilmente Manna è stato fotografato più volte con il telefono in mano vicino all'orecchio che normalmente. Quindi comunque il Napoli lavora su molti fronti, sia in uscita, soprattutto in uscita, si parla dell'addio di Ozzigard, si parla del probabile addio di Gianluca Gaetano, quello di Lindstrom, ovviamente però il Napoli deve rinforzare la rosa. Conte è sempre stato abituato a lavorare con una tipologia precisa di giocatori, ad oggi mi sembra che molti giocatori non rappresentino quelle che sostanzialmente sono le scelte tecniche che poi Conte proverà e dovrà fare per cercare quindi di trovare una quadra ben precisa in campionato. Ci sono comunque squadre nettamente forse più preparate, mi viene da pensare un po' la Juve, perché comunque in mediana già è riuscita a rafforzare quello che voleva, si aspetta con Maines, il Napoli quindi deve lavorare. Sono temi caldi, Manna sicuramente al lavoro, ha dimostrato prontezza, fermezza e soprattutto identità per un mercato che poi verrà. Manca poco all'inizio del campionato, precisamente un mese, quindi Napoli comunque avrà tanto ancora da lavorare.
Senti, i siti amano spesso, i siti, le testate online, i blog, sparare i titoli, perché ovviamente servono a richiamare l'attenzione del lettore. È una vecchia regola del giornalismo che, se praticata con arte, diventa davvero molto interessante e raffinata. Io credo che alla fine di questa prima fase ci siano dei bocciati di Conte. Condividi il mio stesso parere? Secondo te chi è stato bocciato e chi è stato promosso nel roster azzurro?
Sì, allora il roster azzurro, ovviamente quando parliamo di prima parte di ritiro, è ovvio che comunque si parla di una squadra non al completo,
naturale, perché mancano, esatto, certo.
In Napoli manca Quara, manca Lobotka,
Di Lorenzo
anche, giocatori che quindi sono, diciamo, rappresentano un po' quella che è la spina dorsale, no, del Napoli. Sono giocatori fondamentali, però ovviamente dinanzi al ritiro, soprattutto nella prima parte, visto che comunque Napoli è una delle poche squadre che divide un po' il ritiro, no, si trova quindi davanti molti giocatori anche della primavera e anche giocatori che vengono dal prestito. Io credo che per il livello che comunque hanno dimostrato, credo che tra i giocatori bocciati ovviamente trovo Ozzigard, perché sarà ceduto, Juan Jesus, sì, sì, perché non c'è bisogno nemmeno di commentare scelte tecniche fatte poi nel corso degli anni.
Gonghe
ho letto che probabilmente è uno dei giocatori bocciati. Mi sembra un po' strano, perché comunque Gonghe ha una qualità tecnica molto molto importante rispetto per esempio ad altri giocatori, quindi dovrebbe rappresentare un po' quello che è il Jolly, però ho letto che è un po' un Gonghe anarchico, quindi non saprei. Cioè, comunque con Conte si lavora direttamente, quindi non mi raglierei se comunque anche Gonghe potrebbe risultare tra quelli bocciati, anche se non so se lei si ricorda comunque della Rentis, nella conferenza a Palazzo Petrucci aveva confermato che comunque Ngonghe era uno degli unici giocatori che lui aveva voluto comprare, quindi non so se poi sostanzialmente aprirà una possibile cessione.
Beh, sai, poi a volte si fanno anche degli investimenti, si verifica, esatto. Cioè è chiaro che chiunque sia arrivato a Napoli l'anno scorso ha pagato anche il marasma tecnico generale, quindi è chiaro che anche il giocatore magari che aveva bisogno di crescere, di salire di livello, esatto, l'anno scorso ha trovato poche occasioni. Invece, sì, lato promossi, promossissimo Mazzocchi, che mi sembra sia proprio il giocatore Conte style. Secondo me, se chiedessero a Conte chi è il giocatore nel quale mister maggiormente, se lei si ritrova, probabilmente questo sarebbe Mazzocchi.
Sì, Mazzocchi sì, ma allora sostanzialmente io credo che Mazzocchi l'anno scorso avrebbe meritato di giocare molto di più, ma per un fatto proprio di preparazione tecnica, nel senso che comunque lui ha fatto la preparazione con la Salernitana, quindi una preparazione nettamente migliore, nonostante poi ovviamente la classifica.
Il che è quanto dire?
Infatti, comunque la Salernitana ha concluso all'ultimo posto, quindi ha una preparazione nettamente migliore. Mi basta pensare il gol che fece Quara contro il Verona. Lì Mazzocchi fa un doppio recupero di palla in mediana, cosa che i nostri giocatori non avrebbero nemmeno minimamente pensato di fare, ma lui comunque ha una preparazione atletica, lui ha una preparazione atletica nettamente superiore rispetto appunto agli altri giocatori del Napoli, fece quel grande recupero appunto poi permise a Kvaratskhelia di segnare. Mazzocchi sì, è un giocatore versatile, ama la maglia, quindi darà sempre il massimo, getterà il sangue, al di là di quelli che poi ovviamente sono limiti tecnici. Ho letto di alcune offerte di squadre di Serie B e di Serie A per Mazzocchi, che però comunque penso rimarrà nel Napoli, in quanto comunque potrà permettere anche a Di Lorenzo un po' quello che è l'alternanza che nel corso degli anni è un po' venuto a mancare. Quindi poi siamo ritrovati con Di Lorenzo che è il diciamo l'alter ego in maniera contraria di quello che comunque è stato nel corso degli anni a Napoli.
Senti, voglio chiudere con te, Fortunato Candino, invitando naturalmente a seguire con grande attenzione pianetanapoli.it, sul tuo pronostico, cioè nel senso che si è creato un grande entusiasmo intorno a Conte. Io personalmente ritengo che il Napoli senza le coppe sia una di quelle squadre che vada inserita nella lotta a scudetto. Non sto dicendo che il Napoli è favorito per lo scudetto, ma che secondo me se la deve e se la può giocare per lo scudetto. Per altri, anche nel corso diciamo di questa trasmissione, già tornare in Champions sarebbe un'impresa importante, importantissima. Come si colloca il tuo pendolo? Dov'è la tua oscillazione, caro Fortunato?
La mia oscillazione pende sul fatto che il Napoli, viste le cifre, visto magari lo sforzo che anche il padrone ha fatto per portare Conte al Napoli, io credo che sia fallimento se il Napoli almeno fino ad aprile-maggio non si trovi tra le prime
tre. Sì, sì, sì.
Quindi credo sia un enorme fallimento nel caso in cui Napoli, cioè parlare di impresa di Champions, vista comunque le altre squadre, perché comunque la Roma, la Lazio stanno avendo vari problemi societari legati appunto alle tifoserie. Comunque l'Inter, ok, è una delle squadre più forti, quella che sicuramente sarà ovviamente la quella meno quotata, visto che comunque l'anno scorso ha ammazzato il campionato. La Juve si sta rinforzando, ma comunque è arrivato Thiago Motta, che io credo sia uno dei migliori allenatori in circolazione. Sono comunque ovviamente passare dal Bologna alla Juve è un'altra situazione ovviamente molto molto complessa.
Sì, io non credo sia una grande scelta e sinceramente non lo so, vedrei poi il tempo ci dirà, così come sì. Il Milan, io credo che il Milan rinunciando a Pioli secondo me ci è andato a perdere, cioè non ho capito il senso proprio dell'operazione che hanno fatto a Milano, però vedremo, sarà il campo. Va bene, grazie di cuore davvero, Fortunato, buon lavoro a te e a tutti i colleghi di pianetanapoli.it. Credo che prima di andare in pubblicità ci sia tempo per ascoltarci un messaggio e lo ascoltiamo ben volentieri.
Buongiorno e forza Napoli da Antonio. Peppe, dici all'amico Sossio che va bene tutti i modelli vincenti sono buoni da imitare, quindi anche il modello Juve è da imitare, se dovessimo imitarlo, se dovesse servirci per vincere. L'importante è che vinciamo onestamente, cosa che non hanno quasi mai fatto loro. Forza Napoli!
Ecco, mi pare che il tuo parere sia un parere più che condivisibile, perché oggettivamente se c'è ferocia nel cercare la vittoria, questo non può essere che un bene nello sport. Io sono di quelli che ritengono la vittoria essere l'unica cosa che conta, ovviamente una vittoria ottenuta nel rispetto delle regole, degli avversari e della realtà sportiva. Break pubblicitario, 2 minuti di sosta e poi ripartiamo con Forza Napoli, sempre ancora con grandi protagonisti, grandi argomenti e anche i vostri interventi. Vai Soriani. Ed è ripartito Forza Napoli sempre per tutta l'estate, vi accompagneremo nella preparazione della nuova stagione azzurra, ogni giorno appuntamenti per spazi informativi, approfondimenti, opinioni, commentatori autorevoli, protagonisti, sempre su Radio Marte, la vostra emittente preferita, che potete seguire anche sul canale 183 del digitale terrestre o sulle varie piattaforme, perché poi a seconda del tipo di televisore cambia magari la numerazione del canale. Quello canonico è l'183, però per esempio in alcune configurazioni ci sono numeri diversi, ma che si trovano con molta semplicità. Diamo il benvenuto a Radio Marte, a Forza Napoli Sempre, ad Antonio Iannone, esperto di questioni arbitrali, ma più in generale esperto di calcio e di cose azzurre. Buongiorno Antonio.
Peppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti chi è in ascolto e grazie per l'invito.
E allora Antonio, un tuo primo giudizio, un tuo primo parere su questa fase iniziale della stagione del Napoli, perché lo sappiamo bene, la stagione comincia nel ritiro ed il ritiro è spesso e volentieri determinante per le sorti della stagione stessa.
Inizio molto positivo, ma d'altronde chi ha avuto il privilegio di conoscere Conte come allenatore è consapevole che questo allenatore, ma soprattutto la società, ha fatto una scelta molto importante, e quindi è chiaro che il lavoro che Conte sta conducendo nel ritiro e sta gettando le basi nel costruire una nuova mentalità vincente insieme alla società sicuramente porterà dei frutti importanti. Lo dicono quelle che sono la sua storia calcistica come giocatore e come allenatore, e soprattutto il lavoro che lui sta conducendo in questo ritiro. E bene fa ovviamente tutto lo staff, qui includo anche il direttore sportivo Manna, a fare sintesi attorno alla squadra, e un plauso ovviamente va fatto alla società, che tanto anche il sottoscritto lo scorso anno ha criticato per delle scelte a mio avviso molto discutibili. La proprietà molto intelligente ha rivisto il suo modello di business e quindi ha scelto un manager ed uno staff di primissimo ordine, quindi sono molto molto fiducioso.
Molto 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 fiducioso al punto da poter inserire il Napoli nel novero della lotta a scudetto? Parlo della lotta a scudetto, non di ritenere il Napoli favorito per lo scudetto.
È chiaro, Peppe, che quando tu dici questo, a me mi piace di approfondire questo tuo auspicio dicendo che il Napoli secondo me chiuderà nelle prime tre posizioni. Ora vincere lo scudetto, tu sai benissimo che ci sono dinamiche legate ovviamente all'andamento del campionato, gli avversari, come si rinforzeranno gli avversari, i punti che perderanno per chi ha le competizioni, gli infortuni, cioè sono tutte dinamiche che purtroppo oggi noi non possiamo prevedere. Però il Napoli sotto questo aspetto è svantaggiato, che non ha le coppe anche per un aspetto economico, ma è avvantaggiato perché riesce a lavorare bene su una sola competizione. Per cui io dico le prime tre, poi verso gennaio-febbraio si inizierà a delineare un primo quadro, e poi il campionato vero, che inizia a mio avviso a marzo del prossimo anno, poi la volata, come fa un grande ciclista per tagliare il traguardo.
Beh, l'importante è che il Napoli, rimanendo nella metafora ciclistica, però quando mancheranno 10 tappe sia nel gruppo di testa. Ecco, io credo che questo sia il primo obiettivo da raggiungere, cioè a 10 giornate dalla fine il Napoli è a 5 punti, 6 punti dalla capolista e si gioca il volatone scudetto. Interviene Antonio Biancardi, che ricorda che il nostro ospite Antonio Iannone, oltre che un ottimo arbitro, è stato anche un indimenticabile e preciso informatore scientifico del farmaco e quindi ti manda i suoi saluti. E a proposito di farmaci, mi pare che il medico e la terapia finora si siano rivelati azzeccati, caro Antonio, eh?
Allora, io credo, Peppe, per fare ovviamente e riprendere, saluto affettuosamente il buon Antonio Biancardi, che sia il medico giusto per il paziente giusto. E quando si combinano le due cose, si sceglie la terapia giusta e il paziente viene subito riabilitato ad uno stato di benessere.
E quindi le impressioni sono ottime. Come sempre, diamo spazio anche ai nostri radiotelespettatori. Ascoltiamo insieme questo messaggio, Antonio.
Marte da Peppino 76, faccio un ragionamento: se il mister Conte dice che si parte da un diciamo da un livello medio della squadra attuale, allora vuol dire che il Napoli va rinforzato e anche pesantemente. Secondo me mancano due centrocampisti e due attaccanti, ma veramente forti. Un centrocampista, faccio un nome, Ederson dell'Atalanta, l'attaccante Lukaku, e poi ci vuole anche un altro attaccante ancora più forte di Raspadori. Che ne pensate?
Ma sono considerazioni interessanti, Antonio, volevo il tuo parere. Io dico che il Napoli, secondo me, il grande attaccante in casa ce l'ha, si chiama Simeone. Io credo che con Lukaku, Simeone, Raspadori, Napoli ha, non giocando le coppe, tutte le soluzioni possibili per l'attacco. Questa è la mia impressione, volevo il tuo parere, Antonio.
Condivido, però facciamo già un grande applauso a quanto di buono in questa prima parte il Napoli ha fatto. Ha rinforzato la linea difensiva.
Vabbè, certo,
e sì. Questo è un aspetto molto importante che dobbiamo subito sincerarci con chi ha operato nel modo migliore. Quindi va fatto un plauso e complimenti alla società. È chiaro che le dinamiche del mercato sono anche legate a determinate cessioni. I ruoli e le zone del campo dove, ma qui io mi fido ciecamente di Manna e di Conte, mi permetto ovviamente di portare una riflessione, di aggiungere, come dire, un contributo al dialogo, e nella mediana con un centrocampista, non perché il Napoli non ne abbia, ma serve qualcosa che vada ovviamente a rafforzare quanto di qualità già c'è. E poi Peppe, un esterno offensivo a destra alto che possa spingere dando un contributo alla fase offensiva. Ecco, sono i due ruoli dove farei un pensierino, però il mercato c'è ancora tempo, ci sono delle cessioni da realizzare, perché Conte in questa fase, come tutti hanno ben detto, è anche in fase di analisi e di valutazione. Credo che lui il quadro ce lo abbia chiaro. Mi permetto di ribadire un concetto: quando Conte dice che c'è tanto tanto da lavorare, lui si riferisce, credo, soprattutto alla mentalità vincente, cioè partire dal fallimento per poi costruire i prossimi successi. E quindi è tutto un percorso fatto di sacrificio, di disciplina, di cura del particolare, e solo attraverso una grande applicazione e una dedizione al lavoro tutto questo si può realizzare.
Sì, io ho avuto l'impressione nelle parole di Conte che qualcuno ha interpretato come un voler mettere le mani in avanti, come dire, decurtare gli obiettivi, una sana consapevolezza, cioè la squadra campione d'Italia non c'è più, la squadra pessima dell'anno scorso non c'è più. Nello sport, sai, bisogna avere anche la memoria breve, resettare quel che di buono o di negativo si è fatto per ripartire più forti e motivati ad ogni azione, per ottenere lì quel che di buono si è fatto e gli errori per andare poi sempre a migliorare. Senti, invece, per chiudere questa bella conversazione con te, dal punto di vista arbitrale, e ritorno al tuo mestiere calcistico principale dove hai fatto tanto bene, che novità ci saranno nella prossima stagione?
Allora, tu considera, Peppe, che tutto si consumerà in questi brevi mesi, da qui ad ottobre, cioè per le elezioni federali che si terranno il 4 di novembre, come tutti ben sapete, siccome la componente AIA è una componente federale, anche l'AIA è in elezioni. Quindi per eleggere il presidente dell'associazione Ana Arbitri bisogna eleggere i presidenti di sezione. Pertanto in questa stagione ci sarà veramente un tour de force, dove a settembre ci saranno le elezioni dei metà settembre, elezioni dei presidenti di sezioni, i quali con i loro delegati, in base al numero poi di associati, dovranno votare il candidato presidente ad ottobre, il quale candidato presidente ad ottobre, nominato ovviamente dall'associazione, quindi dagli arbitri, dovrà andare poi a votare il 4 di novembre il presidente federale. Quindi è tutto un work in progress. Ci sono ovviamente dei nomi, qualcuno che ovviamente fa qualche allungo, poi si ritira il giorno prima. Quello che invece ancora deve fare chiarezza su quale sarà il suo futuro è l'arbitro Daniele Orsato, il quale ad oggi a me non risulta che si sia dimesso, per cui non escludo che lui possa fare ancora un altro anno, perché lo può fare, perché è ancora inserito negli organici della CAN da arbitro. Se non dovesse fare ovviamente questo percorso e si dimette, è chiaro che tutti gli scenari attorno a questo nome potrebbero essere plausibili. E quindi è tutto,
è tutto un divenire, è in divenire,
è insomma. Tutto in divenire, sì.
Molto molto bene, grazie Antonio Iannone, che richiameremo poi un po' più avanti, a ridosso sicuramente dell'inizio della stagione. Antonio, preparati a fare la griglia, perché sai io amo molto le griglie, non solo sotto forma di grigliata di carne, pesce o verdura, ma anche di pronostici, perché poi è bello fare anche tutti insieme questo gioco. Grazie ad Antonio Iannone, ultimo grazie, break pubblicitario e poi gran finale per Forza Napoli sempre. Ben ritrovati per il rush finale di Forza Napoli sempre, Gigi Soriani in regia, per approfondire in questi ultimi 10 minuti di trasmissione ancora qualche argomento, con uno sguardo generale però alla stagione e al campionato. Dovremmo essere pronti con il direttore Marino Bartoletti. Benvenuto direttore a Forza Napoli sempre, benvenuto a Radio Marte.
Caro Peppe, sempre una gioia presente.
Grazie direttore. Allora direttore, io noi non concordiamo mai una scaletta, ovviamente, perché con te si può discutere a 360 gradi di tutto. Devo condividere con te una tristezza, perché di queste ore la notizia della cancellazione di una delle trasmissioni più iconiche della storia della cultura italiana, non dello sport italiano, come Novantesimo Minuto, che sarà diviso, disaggregato, insomma non sarà più l'appuntamento della domenica pomeriggio, e credo se ne vada via un pezzo della nostra storia. Volevo un tuo commento a caldo su questa decisione.
Sì, è fatto bene a parlare di storia, ma è storia remota, Peppe mio.
Sì.
Noi abbiamo il rimpianto e la nostalgia per quel Novantesimo Minuto.
Esatto, sì.
Sinceramente, da un po' di tempo a questa parte, da un po' di anni a questa parte, grazie anche al crudele spezzatino che ci viene inflitto, ormai di Novantesimo Minuto era rimasto ben poco, se non la buona volontà di assemblare una trasmissione nel nome di un marchio che non esisteva più, quindi
sì.
era quasi scontato. Come a un certo punto è sparita quelli che è il calcio, dolorosamente, figurati per me, perché comunque non c'erano più le partite da poter raccontare assieme. Questo è il destino anche di Novantesimo Minuto, e noi vecchi nostalgici sappiamo di cosa parliamo e sappiamo che cosa rimpiangiamo.
Io ricordo che il Novantesimo Minuto era lo spartiacque della mia domenica pomeriggio. Dopo Novantesimo Minuto si prendeva in considerazione di andare a cinema con la fidanzata, di andare a ballare, perché all'epoca si andava a ballare anche alle 19:30, ma prima c'era Novantesimo Minuto, poi tutto il resto, e siamo cresciuti belli e sani.
Domenica c'erano tre messe, una, come dire, regolamentare,
certo,
alle 11 a mezzogiorno, una che era Novantesimo Minuto e una che era la domenica sportiva, per quelli che avessero perduto le funzioni precedenti.
Era come certo per qui a Napoli, insomma, il ragù con la tracchiolella,
esatto,
le sfogliatelle,
esatto,
ed il babà, insomma. Ora, questo campionato spezzatino Che ruolo assegnerà al Napoli, direttore, a tuo giudizio? Perché Conte ieri ha un po' tirato il freno a mano rispetto ad un entusiasmo che nella piazza sta crescendo dopo il suo ingaggio e dopo le prime giornate di lavoro.
Tu pare che questo scudetto non lo voglia vincere nessuno. Alla Juventus ieri si hanno tenuto a far sapere che ambiscono al quarto posto, che è veramente una bestemmia secondo me, pronunciata in questi termini. Nel Napoli Conte improvvisamente diventa timido, ora capisco che questo sia il mondo delle mani avanti, però se vuoi il mio pensiero c'è una favorita sicuramente che è l'Inter, se non altro perché porta lo scudetto sul petto, e due potentissime outsider che sono il Napoli e la Juventus, che devono ampire al massimo sicuramente. Non ieri, guarda, ho ascoltato un'intervista molto bella di Alessandro Campagna, che tu sicuramente conosci, che è il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto, della grande nazionale di pallanuoto. È uno spettatore, è un radioascoltatore che gli diceva: lei firmerebbe per il secondo posto alle Olimpiadi? Lui ha detto: io non ci penso neanche. E ha ragione, perché questo è un campionato che non si può approcciare con timidezza, per cui non si può dire che il Napoli abbia investito poco su Conte, su altre cose che sta facendo. Non si può essere timidi e non si può neanche sinceramente essere deludenti nei confronti di chi ha delle aspettative importanti e tutt'altro che irrealistiche. Per cui, ricapitolando, il Marino Bartoletti pensiero per quel poco che conta, Inter favorita, Juventus e Napoli potentissime outsider, e Atalanta che per la prima volta secondo me lo scudetto lo mette nell'obiettivo. Mi dispiace per la Roma e mi auguro che mi smentisca, mi dispiace per tutte le altre, ma secondo me il poker che si contenderà lo scudetto con varie modalità è questo.
Hai escluso completamente il Milan dal tuo pronostico e io sono d'accordo con te, perché secondo me nel cambio di guida tecnica il Milan ci è andato a perdere, questo è il mio personalissimo parere.
Anche in questo caso vorrei essere smentito per tutto l'affetto che tutti dobbiamo portare per la storia di questa squadra, però il mio poker è quello che ho detto e come diceva il grande Brera, i pronostici li sbaglia soltanto chi li fa. Tu sei talmente maliardo nei miei confronti che mi costringi a fare i pronostici. Ecco quei miei pronostici. Però ripeto, l'allenatore del Napoli, chiunque rappresenti il Napoli, non può assolutamente approcciare questa stagione con quelle che io ho definito timidezze, perché non è quello che ci si aspetta dal Napoli, soprattutto dopo una stagione quella che il Napoli ha vissuto.
Peraltro con il vantaggio, ovviamente metto questo vantaggio tra virgolette, di non giocare le coppe, perché Conte alla Juve senza coppe, scudetto, Conte al Chelsea senza coppe, Premier. Io credo che non è che l'equazione automatica, però certamente la settimana tipo è un vantaggio enorme a questi livelli, soprattutto se pensi di prendere un attaccante come Lukaku, che è un diesel e ha bisogno di carburare e di essere messo in efficienza magari per una partita a settimana.
Sottoscrivo tutta la tua riflessione, compreso Lukaku, che mi sembra che con Conte ha fatto cose importanti e che io da spettatore neutrale, abbastanza neutrale perché al Napoli voglio bene, vorrei veramente vedere con la maglia del Napoli, vorrei veramente vederlo, perché secondo me ancora delle potenzialità nell'ambito del campionato italiano che forse solo Conte può estrarre. E poi voglio vedere se quando comincia a segnare Lukaku Conte è ancora vittima delle sue timidezze. Conte è un grande allenatore, non scherziamo, non può tirarsi indietro.
No, certamente io credo che da questo punto di vista una partenza piena di dubbi come quella dell'anno scorso il Napoli non ce la imporrà, non ce la propinerà. Io credo che al pronti via il Napoli darà subito il senso e il marchio della stagione. Da questo punto di vista ci prepara al saluto illustre ad Osimhen, il Napoli invece punta su Kvara per il futuro. È una scelta che condivido, perché secondo me, adesso la dico un po' grossolana, Osimhen è tutto sommato fungibile e con Lukaku il Napoli non è che vada a perdere poi tantissimo. Kvara secondo me ha le stimate del fuoriclasse e può rappresentare davvero il grande investimento per il futuro degli azzurri.
Allora lasciamelo dire con grande franchezza, Osimhen non giocava più nel Napoli nelle ultime settimane, forse negli ultimi mesi, aveva pesantemente la testa altrove, legittimamente la testa altrove, ma non solo non era più l'Osimhen dell'anno dello scudetto, ma diciamo che aveva altri pensieri per la testa. Kvara è rimasto comunque affezionato alla maglia finché ha potuto, al di là dei disagi vissuti nell'ambito di una stagione certamente dimenticabile, e ha ancora la fame che tutti i giocatori del Napoli dovrebbero avere, che secondo me Conte è l'uomo ideale per poter estrarre. Poi lasciami sognare, se li vedi i cross di Kvaratskhelia per Lukaku, chiudete gli occhi e sognate.
Anche gli inserimenti dei centrocampisti. La difesa del Napoli è molto, mi pare, comincia a diventare molto quadrata. Credo che sarà uno dei punti di forza di questa stagione. Come vanno le tue creature letterarie? Ormai è difficile tenere a bada figli, nipoti che gironzolano in tutta Italia rallegrando le nostre serate, direttore.
Guarda, io sto facendo il giro d'Italia, esatto, al contrario, nel senso che almeno il giro d'Italia ha una sua coerenza. Io passo da Padova a Marotta nelle Marche, da Marotta a Treviso, da Treviso a Lerici, da Lerici a Ripa Teatina, passando per Polignano, e va bene, va molto bene. La partita degli dei è il libro che di gran lunga ha avuto più successo, e non si può dire che i suoi confratelli precedenti non l'avessero avuto. È la storia di questa partita immaginaria che si gioca in paradiso tra due squadre composte, una dai grandi stranieri che non hanno giocato in Italia, a cominciare da Pelé, l'altra dai grandi stranieri che hanno giocato in Italia, più tutti gli italiani, quindi nella nostra squadra, penso un po', c'è Maradona che gioca assieme a Luca Vialli, che gioca assieme a Gigi Meroni, che gioca assieme a Paolo Rossi, che gioca assieme a Valentino Mazzola. È bellissima la scena di Mazzola che incontra Maradona, e dato che non conosce nessuno dei suoi compagni di squadra, perché lui è il più vecchio di tutti, dice: mi stai simpatico, ma tu giochi a pallone? In che ruolo giochi? E Diego è talmente carino, perché invece lui, Mazzola, sa chi è, perché suo padre gli raccontava le favole del grande Torino, che dato che ci sono conflitti di competenza, perché ci sono tanti numeri 9 e tanti numeri 10, si sfila lui, Maradona, la maglia numero 10 e la dà a Mazzola, perché dice: questo maestro, questa la deve indossare lei.
Sì.
Cose che accadono in paradiso. E adesso sto facendo le ultime presentazioni ancora per un paio di mesi, e poi vabbè, ormai l'ho detto e quindi lo posso confermare anche agli amici di Radio Marte, dato che nel 2025 sarà il 75enne del Festival di Sanremo, argomento che, come forse sapete, mi appassiona leggermente.
Che mastichi abbastanza, insomma.
Dopo la partita degli dei farò il Festival degli dei con tutti gli dei della musica che sono in paradiso, e lì mi divertirò veramente tanto, da Modugna a Mia Martini, da Lucio Dalla a Lucio Battisti.
E a proposito di divinità musicali, approderai anche nella prossima settimana a Capri, o meglio ad Anacapri, perché si rinnova il rito estivo del premio Lauzi, rassegna dei cantautori emergenti, la semplifico così, direttore, che tu conduci ed organizzi in modo mirabile. Ma secondo te Lauzi che canzone avrebbe dedicato a questo Napoli? Quale delle canzoni di Bruno Lauzi magari sarebbe stata adatta a raccontare questo Napoli, direttore?
Allora, tanto per cominciare, ad Anacapri ci sarai anche tu,
sì,
e sarai nella giuria. Beh, guarda, è piuttosto facile, devo dire, a Napoli avrebbe dedicato Ritornerai.
Ritornerai, sì. mi pare una scelta adattissima. Bene.
Sarebbe non una richiesta, ma un'intimazione in questo caso.
Sì, perché ci aspettiamo grandi cose da questo Napoli. Il calcio italiano ha bisogno di un grande Napoli. Bene, direttore, ti abbraccio forte forte. Siamo stati in compagnia di Marino Bartoletti.
Abbiamo fatto 20 chilometri insieme.
Spero in totale sicurezza, perché sei anche molto ligio, come sempre, alle regole, col tuo baffo sempre attento. Grazie, direttore. Felice prosecuzione di giornata. Felice prosecuzione a tutti quelli che, come il direttore Bartoletti, sono in auto e stanno ascoltando Radio Marte. Forza Napoli sempre. Ritorna poi col principio della prossima settimana dalle 12 alle 14. Domani però Radio Marte Sport Show ci sarò io, ci sarà tanta buona musica, tanti altri protagonisti e tanti altri argomenti, sempre in chiave azzurra. Da Gigi Soriani alla regia, Beppe Iannicelli che vi ha parlato e tenuto a compagnia nelle ultime due ore. Felice prosecuzione con i programmi di Radio Marte.
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo